sono le 18 e un minuto a Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte.
Ma
e questo signore qua invece che sta parlando con la traduzione naturalmente in italiano è Donald Trump.
Donald Trump vuole una medaglia all'onore, ma gli è stato impedito.
La medaglia all'onore vuole Trump, adesso lo avete colto qui, prima voleva il Nobel per la pace, è alla Casa Bianca, sta tenendo una conferenza stampa in diretta da qualche minuto, poco prima aveva parlato in una intervista alla CNN, naturalmente il tema è quello della nuova guerra contro l'Iran, continuiamo a condurre operazioni su vasta scala in Iran, è la sintesi di questo appuntamento con la stampa. Buonasera Marina Catucci da New York.
Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
Cosa hai colto dalle parole di Trump oggi?
Tanta confusione. L'ultima cosa è stata questa conferenza, cioè stampa all'interno di una cerimonia per dare le medaglie all'onore, che è stata veramente bizzarra, perché ha cominciato con un parlare della guerra in Iran, dire appunto mandiamo tutto il nostro amore ai quattro valorosi militari americani che sono caduti in campo, e letteralmente un secondo dopo ha detto guardate queste tende meravigliose, le ho comprate durante il mio primo mandato alla First Lady, non piacciono tantissimo ma io invece le amo, dopodiché andiamo avanti. Cioè è stata letteralmente così, pochi minuti in cui si è saltato un attimo di palo in frasca, anche perché lui aveva già fatto una lunga dato una lunga intervista alla CNN poche ore prima, quindi magari gli è sembrato ridondante ribadire quello che aveva già detto. Una delle cose che ha detto poco prima, cioè quindi adesso durante la cerimonia, è stata che lui comunque, a che ne dicano i detrattori, non si annoierà di questa guerra, non la trova noiosa, letteralmente usato il termine proprio boring, it's not boring, non è noiosa questa guerra.
Beh, infatti, per come è cominciata, diciamo che insomma, di eventi ne sono accaduti tanti, no? L'uccisione di Khamenei e di un gran numero di dirigenti già il primo giorno, nelle prime ore, dirigenti del regime iraniano. Naturalmente c'è un tema che è quello del prosieguo della guerra, come andare avanti. Lui a un certo punto nell'intervista a CNN, Marina, ha detto anche alla domanda non escludo di inviare soldati, non si può dire no.
No, non si può assolutamente dire no, ma come si potrebbe? D'altronde, prima ha detto ovviamente che non è in programma, non lo esclude. All'inizio aveva parlato di pochi giorni di guerra, poi di 4 settimane, adesso sono diventate 5 oltre. Questo risuona anche nelle dichiarazioni che ha detto Exet, cioè il capo del Pentagono, ha fatto anche lui una lunga conferenza stampa oggi, dove lui non ha dato un frame ben preciso, ha escluso comunque che sia una guerra di cambio di regime, di importazione della democrazia, ha escluso che sarà una di quelle lunghe guerre infinite come quella dell'Iraq o quella in Afghanistan, a quale ci hanno abituato altre amministrazioni, ha detto lui, però non ha dato un frame, ha detto anche lui letteralmente durerà quanto durerà. È finita quando è finita, però vi dico che non sarà lunga.
Partita finisce, lui non ha dato partita frame. Finisce quando arbitro fischia. Senti, sentiamo ancora un po' di Trump. Così.
E gli altri uomini a cui oggi assegniamo questa medaglia.
No, niente, adesso è andato sulle onorificenze.
No, sta sulle medaglie adesso.
Sulle medaglie, però io
ne ho
registrato un pezzettino mentre ti aspettavamo, mentre aspettavamo di andare in onda, ascoltiamolo insieme.
Oggi gli Stati Uniti, l'esercito americano continua con l'operazione di combattimento in Iran su vasta scala per eliminare la minaccia posta all'America da questo regime terrorista. Dopo l'annientamento del programma nucleare iraniano con l'operazione Midnight Hammer qualche tempo fa, avevamo tentato di lasciar tempo perché sapevamo che non avrebbero ripreso con il programma nucleare che avevamo annientato, ma loro hanno ignorato questi avvertimenti, hanno continuato. e quindi il regime stava aumentando le sue possibilità di avere un'arma nucleare, e questo naturalmente era una minaccia colossale all'America e alle nostre basi oltreoceano. Il regime aveva già dei missili capaci di colpire l'Europa nelle basi locali oltreoceano, e presto avrebbero avuto dei missili capaci di raggiungere la nostra bellissima America. Lo scopo di questo programma era ovviamente nascondere lo sviluppo di un'arma nucleare e rendere difficilissimo per chiunque impedire che arrivassero ad avere un'arma nucleare. Ma noi eravamo quelli che si opponevano e volevamo che questo programma terminasse. Tutti volevano farlo, ma nessuno aveva il coraggio di dirlo.
Qui Trump rivendica di avere stracciato l'accordo sul nucleare firmato a suo tempo dall'ex presidente Obama con il regime di Teheran, Marina Cattucci. Però abbiamo sentito il presidente degli Stati Uniti ribadire che le ragioni dell'intervento sono tutte statunitensi, tutte di politica statunitense, legate agli interessi degli Stati Uniti, insomma, quell'idealismo con cui è stato condotto la preparazione alla guerra, no? La liberazione del popolo iraniano dal regime non viene menzionata da Trump in queste ore.
Ne aveva parlato un po' così en passant a CNN, aveva ricordato che comunque è una questione che è andata in difesa del popolo iraniano, però sì, sta diventando sempre più grande la retorica su stavano per attaccarci, anche perché essendo lui stato a capo dei MAGA e aver messo nel questa America First, aver promesso così tante volte che non si sarebbero mai mischiate nei fatti degli altri, perché doveva essere una questione solo di difesa del popolo americano, adesso sembra un po' bizzarro avere così a cuore la sorte di un popolo di un paese così lontano come l'Iran per la sua base. Quindi lui non sta avendo paura di contraddire quello che ha detto pochi mesi fa durante il primo brief di contrasto con l'Iran, dove aveva affermato letteralmente l'Iran è a 10 anni di distanza dal poter possedere un'arma nucleare. Questo l'aveva detto lui qualche mese fa, adesso invece pare che in questi pochi mesi l'Iran si sia organizzato e che ci fosse una minaccia immediata adesso, proprio sia per l'Europa che per addirittura gli Stati Uniti, cioè delle armi che dall'Iran facevano tutto un viaggio, arrivavano a beccare Washington o Pasadena, oddio lo sa. Quindi questa si sta consolidando nelle ultime ore, grazie secondo me anche a quello che vanno dicendo i sondaggi, perché la base MAGA non è contenta di questo di questa mossa. E poi volevo anche sottolineare un attimo, senza fare la non Chomsky della situazione, l'uso del linguaggio che ha avuto sia Exet che sta avendo Trump in questo momento, dove si parla appunto di annichilire, annientare, stremare, distruggere, con una continuità di scelta di termini più crudeli e più annichilenti possibili nelle loro dichiarazioni. Oggi abbiamo fatto un unplan con due conferenze stampa, un'intervista, cioè Exit, Trump e Trump di nuovo, che ci hanno proprio riempito le orecchie di questi termini.
Di questo linguaggio violento. Sentiamo in un altro pezzettino di Trump.
Bombe sul ciglio della strada, messe lì da Soleimani. Il generale che era il padre di questa tecnica di imboscata delle bombe sul ciglio della strada, ma io l'ho eliminato nel mio primo mandato. Questa era la nostra ultima opportunità di colpirli, di eliminare questa minaccia intollerabile di questo regime malato. Sono delle persone malate, cattive, i loro obiettivi sono chiari. Prima distruggere le capacità iraniane. State vedendo che le loro capacità di produrre armi sempre migliori era ormai aumentata, poi eliminare le loro navi, ne abbiamo già distrutte 10. Dobbiamo fare in modo che il primo sponsor del terrorismo al mondo non possa mai mettere le mani su un'arma nucleare. Non le avranno.
Sta parlando dell'Iran, naturalmente, in questo passaggio della conferenza Donald Trump. Sono parole rivolte al pubblico degli Stati Uniti, questi, Marina. Tu facevi cenno a dei sondaggi che non sono favorevolissimi rispetto a questo intervento.
No, proprio nella sua base, perché chiaramente ci si aspetta che la base democratica non sia contenta, però è la base MAGA, proprio lo zoccolo duro di Donald Trump, e difatti anche dai politici MAGA come Marjorie Taylor Greene o Carson, Tucker Carlson, sono venute fuori delle voci di condanna, ma anche proprio l'estrema destra come Fuentes, tutti gli ideologi di estrema destra hanno rilasciato dichiarazioni abbastanza indignate, perché va esattamente contro proprio l'ABC, la base di quello che è l'ideologia dell'America First, cioè non faremo guerre altrove per cose che non ci interessano. E questa è chiaramente una cosa che al popolo MAGA non interessa minimamente. Quindi i sondaggi non stanno andando benissimo, per cui da qua anche il cambio di dialettica, no? Non è più per il povero popolo iraniano vessato da un regime crudele, ma è perché questi potevano mandarci un missile da un momento all'altro che avrebbe colpito la nostra bella America.
Grazie Marina, buon lavoro. Vedo che Trump sta continuando a parlare, quindi c'è materia per stare ancora attenta a lui. Grazie.
A presto.
Con Guido Olimpio del Corriere della Sera. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Fammi tirare sul cursore dove c'è Trump che sta parlando, sentiamolo ancora un
Salvato
pezzettino.
la vita di quel soldato polacco che oggi è qui con noi.
Sta ancora parlando dell'eroismo dei soldati in azione. Guido, oggi è stata una giornata in cui abbiamo visto la guerra esportata fuori dall'Iran nei paesi del Golfo. Che scenario si è delineato in questa giornata?
Ma possiamo dire che continua la strategia dei Pasaran e dell'Iran di allargare il più possibile il fronte, di coinvolgere un maggior numero di paesi. E ricordiamo che c'è stato anche l'attacco su Cipro. Non è chiaro se sono stati gli iraniani o la milizia alleata dell'Hezbollah dal Libano, ma comunque il colpo è arrivato su una base britannica a Cipro, quindi ha colpito un paese europeo. Ormai la strategia è piuttosto evidente ed è quella di far pagare un prezzo carissimo a tutti, non soltanto a Israele o alle basi americane. Questo nella speranza di ottenere una pressione su Trump che metta fine al conflitto e anche al tempo stesso è una dimostrazione di forza. Questo è un paese che, decimato per la seconda volta, diciamo ai massimi vertici, però continua ad avere una capacità militare, magari non precisa, ma che comunque mette nei guai gli avversari. Ricordiamo che ad esempio l'Arabia Saudita e il Qatar hanno dovuto chiudere i principali siti per il petrolio e per il gas.
Ma questa forza militare iraniana, che naturalmente è sottoposta alla terribile pressione israeliana e statunitense in questo momento, in queste ore, con questi forti bombardamenti, fino a quando potrà essere operativa?
Allora, qui ci sono, diciamo, diversi aspetti da tenere d'occhio. Allora, il primo, dobbiamo ricordare che gli iraniani appartengono a un paese e soprattutto a questo regime, appartiene a un paese che da decenni è sottoposto a pressioni, ha affrontato crisi difficili. Quindi c'è una forma di resistenza condivisa da una parte della popolazione, non c'è dubbio. Una parte è contro il regime, una parte è con il regime. Il secondo elemento è che sui missili e sui droni gli iraniani hanno fatto grandi progressi, tant'è vero che l'hanno venduto persino i russi per la guerra in Ucraina, quindi hanno studiato, si sono preparati e hanno migliorato e corretto gli errori del passato, quindi hanno una certa capacità. Si dice che abbiano circa 2.500-2.400 missili, almeno all'inizio dell'operazione, quindi ne hanno ancora, ma sono altrettanti migliaia i droni kamikaze che sono difficili da intercettare e comunque qui arriviamo al secondo punto, per intercettare sia i missili che i droni kamikaze servono molte armi che sono costose e non ce ne sono molte e infatti c'è un problema di scorte, cosa che si è vista di nuovo in Ucraina ma che si è vista anche nel conflitto di giugno tra Israele ed Iran. Quindi una serie di incognite che diciamo così, e capiremo meglio però nei prossimi giorni. Lo vedremo da come continuerà questa cadenza del lancio di missili e anche la capacità di intercettamento da parte, chiamiamo così, del fronte alleato.
Il tema delle scorte, delle armi dal fronte statunitense e israeliano, naturalmente è molto importante, se ne è discusso parecchio nei giorni scorsi, eppure adesso Trump poco fa ha detto possiamo andare anche oltre le 4-5 settimane, questo vuol dire avere da parte parecchie scorte di armi, appunto.
Allora, quello che ha detto Trump adesso l'aveva già detto qualche ora prima al New York Times, sostenendo che hanno armi in tutti i depositi del mondo. Lui usa sempre queste frasi abbastanza generiche, sì, quasi molto semplicistiche, però se Trump dice una cosa simile, siccome non è noto che non è molto esperto di questioni tecniche, presumo che gli sia stato fatto un briefing sul tema. Al tempo stesso va sempre preso con cautela. Ad esempio, mi sembra che abbia detto: sono rimasto sorpreso dall'attacco dell'Iran contro i paesi arabi, ma era stato detto, era stato dichiarato, era stato annunciato, quindi, come dire, le sue parole vanno sempre messe su due piani, no? Valutate in modo così, da una parte va bene, le registriamo, poi bisogna capire cosa c'è veramente dietro. Certamente poi viene da chiedersi, se tu lanci una campagna di questo tipo e dici che sei pronto ad andare avanti per 4-5 settimane, si presume che tu ti sia preparato. Allora, siccome questo, ripeto, è il secondo round, già a giugno c'era stata la prova che era necessario avere molte armi antimissile, penso che abbiano fatto i compiti in questo caso, però sappiamo sempre che i conflitti riservano delle sorprese, e anche questo conflitto credo che ne riserverà altre.
Quali potrebbero essere queste sorprese?
Ma intanto il primo è che questa spallata pesantissima, perché dobbiamo guardare anche l'altro aspetto, la spallata pesantissima che ha portato all'uccisione di Khamenei, all'uccisione di generali, di capi di Pasdaran, alla lunga potrebbe comunque produrre qualche frattura all'interno del regime, ma al momento ancora non si sono viste queste fratture. Bisogna capire se di nuovo i bombardamenti americani, al di là, diciamo così, dei siti missilistici o militari, hanno una cadenza superiore e quindi pesano di più sulla gerarchia, quindi incidono di più anche sulla vita quotidiana del paese. E dall'altra è capire se i paesi della regione, quindi l'Arabia Saudita, il Qatar, il Kuwait, gli Emirati, paesi che vi ho citato, quanto sono disposti ad andare avanti. Allora, questi paesi non amano l'Iran, certamente, per loro l'Iran è un avversario, però negli ultimi mesi hanno cercato di intavolare un dialogo, di evitare anche la guerra. Ora si trovano in prima linea. Ora si trovano esposti a questi attacchi che hanno un doppio impatto militare, ma anche un impatto economico. Ricordiamo che gli Emirati soprattutto sono un paese che vive di che cosa? Di commerci, di attività, di scambi, di turismo, di traffico aereo, e non parliamo poi del traffico marittimo, tutto questo è paralizzato. Per quanto sono disposti ad andare avanti? E quindi questo è un altro interrogativo. A meno che non decidano che va bene, l'Iran è una minaccia, andiamo fino in fondo e costi quel che costi.
E questo naturalmente attiene poi alla strategia, agli obiettivi di guerra. Sappiamo che ci sono due attori, sono gli Stati Uniti e Israele, che combattono insieme, ma probabilmente hanno strategie differenti da questo punto di vista, quantomeno nelle dichiarazioni pubbliche. Come possiamo invece valutare fino a questo momento la strategia bellica israeliana?
Gli israeliani, diciamo così, agiscono con la copertura americana. Ricordiamo che sono in azione le due migliori aviazioni al mondo, non solo per addestramento ma per materiale tecnologico, e c'è poco da fare, e anche perché sono esperte, no? Quindi questo è un primo dato. Israele cerca intanto di assestare colpi contro l'Hezbollah libanese, che è sempre il suo nemico più vicino e che lo preoccupa di più, però anche Israele deve fare i conti con le scorte. Si era detto ad esempio a giugno che le sue scorte antimissile erano arrivate proprio al limite e che quindi aveva accettato di buon grado poi la soluzione di tregua, perché questo gli permetteva di ricostituire queste scorte. E poi c'è sempre, ricordiamolo, ma questo vale un po' per tutti, la dimensione interna, la politica interna. Israele dovrebbe andare alle elezioni, Netanyahu si presenta di nuovo come colui che ha sfidato e ha messo nell'angolo, per così dire, l'Iran, e ha ridimensionato tutte le altre milizie. Lo stesso Trump deve fare i conti con l'elettorato. Non non credo che il suo elettorato sia così contento di questa missione, soprattutto se questa missione dovesse continuare e avere delle perdite tra il personale americano. Per ora ci sono, ma non sono così alte, però lo sappiamo, insomma, le guerre, ripeto, riservano sempre delle sorprese, nulla procede come quello, ecco, come quanto è stabilito.
A proposito di questo, Guido, come sono morti questi soldati statunitensi?
Ma mi sembra, insomma, adesso non abbiamo dettagli, non è che mi voglio avventurare in risposte chiare. Presumo che questi soldati fossero all'interno di installazioni colpite dai missili e dai droni iraniani. I video che sono circolati sono abbastanza evidenti, no? Quindi sono state colpite basi in Qatar, basi in Kuwait. Anche qui, come si dice, sembra che la lezione non sia stata imparata. Ricordiamoci cosa era accaduto a giugno, quando l'Iran aveva lanciato una rappresaglia un po' di facciata colpendo la base americana in Qatar, che era stata di fatto svuotata, però c'era arrivato. E ancora, sempre a giugno, gli iraniani, per quanto indeboliti, avevano forato più volte lo scudo sofisticato antimissile israeliano. Allora, questi episodi dovevano rappresentare un campanello d'allarme o comunque un avviso che non tutto è facile, che non tutto sarebbe stato facile. E quindi è possibilissimo che i missili siano arrivati. Tra l'altro c'è chi dice che fino adesso gli iraniani non abbiano tenuto una cadenza massiccia del lancio di missili, solo nell'ultimo giorno forse hanno aumentato e diciamo che più aumenti i tiri e più aumenti la possibilità di fare danni, non solo materiali ma anche, diciamo, di vite umane.
Guido Olimpio, ma quando Trump dice, lo commentavamo poco fa con Marina Cattucci dagli Stati Uniti, posso escludere la domanda l'invio di soldati sul terreno, sta bluffando?
Allora, questo è un punto delicato per ragioni essenzialmente, diciamo così, internazionali, cioè gli americani che tra virgolette sbarcano in Iran, e non è facile, non ha mai portato bene l'Iran agli Stati Uniti, in particolare i presidenti repubblicani. Il secondo elemento, torna a dire, di politica interna. Noi abbiamo un presidente e un vicepresidente che si sono presentati e hanno ottenuto il voto e la Casa Bianca dicendo basta guerre, basta impegni, basta missioni all'estero, e adesso l'elettorato si sente dire ma forse possiamo mandare i soldati. È difficile da spiegare. Ricordiamo che questa azione è partita senza l'autorizzazione del Congresso. Che cosa racconterà Trump ai suoi? È vero che Trump è abilissimo sia nel bluffare che nel rimangiarsi le cose, nel negare di averle dette, però questo si può fare su certi aspetti, non su crisi di questo tipo, su questa ampiezza, e quindi sono curioso di vedere se realmente lui vuole usare le truppe, poi come truppe, quante truppe, quanti soldati. Qui non si tratta di andare a Caracas, qui si tratta di entrare in un paese gigantesco, un paese che ha una tradizione di guerra, e quindi, insomma, come dire, non credo che il Pentagono sia favorevole a questo. Cioè, io ho avuto l'impressione, leggendo così, non perché abbia informazioni precise, ma ricordate che proprio alla vigilia dell'attacco sono uscite indiscrezioni attribuite al capo di Stato Maggiore Kane, dove proprio indicava il rischio di perdite, il rischio di una guerra prolungata, il rischio di scorte. Ebbene, poi dopo l'operazione è partita, però io credo che in quel modo il Pentagono militare, non il segretario, il Pentagono militare abbia messo le mani avanti a futura memoria. Vuoi fare la guerra? Ma attento che ci sono dei rischi.
Grazie Guido Olimpio, una buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Intanto leggo, queste naturalmente sono sempre le conseguenze, no? Della guerra, gas più 39% oggi, petrolio in netto rialzo a $71.46 con un più 6,62% nelle quotazioni sul mercato di New York. Buonasera all'economista Paolo Manasse.
Buongiorno, buonasera a tutti.
Le normali conseguenze di una guerra?
Sì, nella misura in cui, diciamo, la guerra si svolge in una parte del mondo che è naturalmente una delle fonti principali di gas, di petrolio, di traffico di merci e così via, quindi in qualche misura potevamo aspettarcelo, ma non era chiaro che l'Iran avrebbe reagito contro una, come dire, un numero così vasto di paesi, coinvolgendo anche molti paesi arabi e produttori di gas e di petrolio, però, diciamo, stando ai fatti, è chiaro che, diciamo, le conseguenze si vedono.
Certo.
Questa ragione.
L'Iran è esso stesso un paese produttore, anche se sottoposto a sanzioni internazionali. I paesi del Golfo a cui faceva riferimento lei, l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, eccetera, sono grandi produttori di petrolio. Poi c'è la questione dello Stretto di Hormuz, da cui passa una parte maggioritaria del traffico delle petroliere mondiali, che in questo momento, oggi leggevo, soltanto il 30% delle imbarcazioni è riuscito oggi ad attraversarlo. Questa è una situazione che potrebbe prolungarsi per parecchio tempo. Adesso, naturalmente, fare previsioni sulla durata di una guerra e poi immaginare il dopoguerra è impossibile, però possiamo solo dire toccano tempi lunghi e quindi dobbiamo aspettarci conseguenze ulteriori, immagino.
Se così fosse, senz'altro, nel senso che un blip dei prezzi, diciamo, delle materie prime, dell'energia.
Mi perdoni,
un aumento dei caratteri, okay. Un blip, un aumento semplicemente temporaneo che poi torna immediatamente, diciamo, potrebbe avere delle conseguenze molto limitate, ma un aumento persistente dovuto all'incertezza e poi a fenomeni strutturali come il taglio delle fonti o la difficoltà di trasporto, eccetera, a cui ha accennato, chiaramente avrebbe delle ripercussioni di lungo periodo importanti, non solo per i prezzi, diciamo, delle materie prime, ma poi questo si ripercuoterebbe in maniera potenzialmente molto grave anche sulle bollette, l'elettricità che queste materie prime contribuiscono a produrre. Quindi un aumento del 50% che rientra, come quello del gas, diciamo, negli ultimi 2 o 3 giorni, che duri 3 giorni, poi rientri, ha degli effetti molto limitati, ma se questo aumento dovesse ovviamente perdurare nel tempo si avrebbero delle conseguenze veramente pesanti sul bilancio delle famiglie e delle imprese, questo non c'è dubbio.
L'abbiamo già vista questa storia con l'inizio della guerra in Ucraina, lì fu una questione che riguardò in particolare l'Europa, questo, se non mi smentisce, professor Manasse, è uno scenario mondiale.
Questo è uno scenario mondiale, certo, e l'Europa e all'interno dell'Europa l'Italia sono, non essendo produttori, diciamo, di fonti di energia, sono, sì, a differenza degli Stati Uniti, per esempio, oltre che della Russia, e insieme alla Cina sono chiaramente i continenti più a rischio, Europa e Cina. In parte, diciamo, si può capire anche la strategia americana come una strategia che indirettamente indebolisce la Cina.
Grazie professor Manasse, buona serata.
Grazie a voi.
Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci sono le notizie di Popolare Network, poi rientriamo di Iran e di conseguenze mondiali, diciamo di geopolitica mondiale, parliamo alle 20, alle 18.35 però rimaniamo nel nostro paese, le debolissime prese di posizioni del governo italiano per quanto riguarda la guerra e questo incredibile caso Crosetto, il ministro della difesa che stava proprio nel teatro di guerra in un paese del Golfo in vacanza quando sono iniziati i bombardamenti.
L'orizzonte delle
18.34.
Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia e non mi vede alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce tu con chi rimani,
ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre. Quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama. Amore, amore mio, che paura di venir capito, in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso e non nessun bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e alla. Ho fatto una canzonetta, un fiore su una camionetta, e le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta, spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire tutti a mano. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu.
Rientriamo alle 18.37 Radio Popolare, Popolare Network, era Safe, Tu mi piaci tanto, forse la sola canzone di questo festival a Sanremo con una certa tensione politica, diciamo, e sociale. Saluto la deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, buonasera.
Buonasera a voi.
Lei fa parte della Commissione Esteri, oggi era lì seduta al banco principale della Commissione riunita, con lei c'era il Ministro della Difesa Crosetto, che ha detto: io sono andato in vacanza a Dubai, non mi aspettavo la guerra. Beh, insomma, è singolare che un ministro della difesa di un paese importante dica così. Sembra quasi che quel paese, tutto sommato, non sia così importante.
Ma è stata un'audizione molto deludente. Il ministro degli esteri ha detto una cosa vera, ma molto brutta, e cioè che ci ha descritto dei fatti su cui l'Italia non ha nessun controllo. Questo è stato quello che lui ci ha riportato, ed è proprio così. Purtroppo i ministri hanno dato l'impressione, entrambi, non solo Crosetto, anche Tajani, hanno dato l'impressione di essere lì a descrivere una situazione senza però avere idea di quello che si può fare, di quello che si deve fare, di quello che loro pensano, almeno di quello che loro pensano di quello che sta succedendo. In particolare, devo dire, è stato, insomma, ci sono stati una serie di momenti, in particolare quando il ministro Tajani ha spiegato che cosa l'omologo israeliano, il ministro degli esteri israeliano, gli ha raccontato sabato mattina, quando ormai l'operazione contro Khamenei era in corso, e dice: ma mi hanno spiegato che è un'operazione per neutralizzare la possibilità che l'Iran abbia l'arma nucleare. Per carità, siamo tutti molto preoccupati di questa possibilità. Il problema è che a giugno, quando c'è stata la cosiddetta guerra dei 12 giorni, gli americani e gli israeliani avevano assicurato di avere annichilito la possibilità che l'Iran avesse l'arma nucleare.
Beh, questa è anche la davvero... propaganda. Questa è anche la propaganda di Trump, che a giugno diceva così, e ieri ha detto: gli mancavano 2 settimane. noi ci accodiamo ad andare dietro a questa storia.
Questa è la cosa che io credo non vada bene per un paese come l'Italia. Capisco che nelle relazioni internazionali ci sia anche un livello, cioè non è che si può dire a un ministro che ti chiama, non è che lo si può aggredire verbalmente, però insomma chiedere, se sono paesi alleati bisogna chiedere conto delle informazioni che vengono date, se non sono paesi alleati bisogna prepararsi ad agire in modo più autonomo, che è quello che stanno facendo gli altri paesi europei, che stanno facendo un po' buon viso a cattivo gioco, no? Tutte le dichiarazioni europee di sabato dicevano l'Iran non può avere l'arma nucleare. Però oggi quello che sta succedendo è che da un lato alcuni paesi europei hanno detto di no alla richiesta di basi militari da parte degli Stati Uniti per continuare questa operazione contro l'Iran, di cui non si capisce bene l'obiettivo, la fine e le linee rosse, e dall'altro si stanno attrezzando per dire creiamo un dispositivo di deterrenza nucleare europeo. L'Italia in tutto questo, purtroppo l'Italia di Meloni, di Crosetto, di Tajani, oggi è sembrata davvero sballottata tra informazioni che non riesce a verificare e opinioni che non vuole esprimere.
Scusi, le faccio una domanda che riguarda voi invece dell'opposizione. L'Italia dell'opposizione, di fronte a una ipotesi come quella che lei ha citato, cioè una deterrenza nucleare europea, siamo sicuri che sarebbe più unita di quanto non lo sia il governo, più chiara di quanto non lo sia il governo?
Deterrenza nucleare vuol dire capire con la Francia, che oggi ha l'arma nucleare, come si condivide un ombrello europeo. Quindi non vuol dire sviluppare maggiori testate nucleari, vuol dire arrivare sempre di più a una politica estera comune che preveda la capacità di proteggersi senza usare le armi nucleari, però di proteggersi, di rinunciare a dei pezzi di sovranità per proteggerci insieme. Mi sembra che il governo italiano sia lontanissimo da questa prospettiva. Che invece continua a credere a quello che dice l'amministrazione Trump. Questo a me spaventa, francamente mi spaventa molto, perché abbiamo visto quanto l'amministrazione Trump sia totalmente imprevedibile e prepotente, aggressiva, per cui rischiamo di essere lasciati ai margini, come siamo lasciati ai margini, e poi un giorno chissà, appunto, di credere alle rassicurazioni. Oggi il ministro Crosetto ha detto io sono partito per Dubai perché gli americani ci avevano detto che Rubio andava nella regione lunedì e quindi pensavamo che non sarebbe successo nulla. Questo è lo stesso ragionamento che hanno fatto i leader iraniani, che hanno fatto una riunione in una località non sicura e sono stati completamente cancellati. Insomma, io penso che in un mondo così imprevedibile e così aggressivo ci si debba dotare degli strumenti per non semplicemente fidarsi della parola di degli alleati che ti raccontano delle cose che non sono vere.
Senta, a proposito, tornando invece alle prospettive nostrane, oggi il ministro ha detto, Crosetto, ha usato un termine, sono andato a ricercarmelo, perché è molto, diciamo, involuto, nel senso poteva dirla più diretta: le basi statunitensi in Italia non sono mai state usate per azioni cinetiche, cioè non le hanno usate per andare ad attaccare, finora. Però poi ha aggiunto finora, vuol dire che gli abbiamo dato il permesso e lo possono fare quando vogliono?
A me spiace che l'audizione di oggi si sia concentrata moltissimo su chi e come e quanto è costato il biglietto di Crosetto per tornare in Italia.
Non le hanno chieste un problema alla volta, ha detto, e se le chiedono...
Perché appunto c'erano delle questioni sostanziali da discutere. Una era questa: non si è arrivati a discutere questa cosa che dice lei, cioè se gli americani dovessero chiedere le basi, qual è l'orientamento del governo. La seconda questione, che non è stata discussa a fondo, è stata accennata dal ministro, non è stata discussa, è sugli aiuti che i paesi del Golfo potrebbero chiedere all'Italia. Anche lì Crosetto ha detto potrebbero chiedere, e tutti quanti ci siamo detti l'hanno chiesto, siamo pronti, che cosa rispondiamo, abbiamo l'aiuto che potrebbero chiedere, dispositivi per la difesa di quei paesi, no? A partire dai SAMP-T, che sono degli sistemi antimissilistici che noi in questo momento abbiamo prestato all'Ucraina. Quindi Non è che noi abbiamo 800 sistemi SAMPT, ne abbiamo 8, alcuni servono per la difesa del nostro territorio, altri sono prestati all'Ucraina. Ecco, tutte queste cose, che sono delle cose concrete, delle risposte, dei sì, dei no, delle scelte del nostro paese, non sono state discusse in audizione oggi. E questo a me preoccupa molto, perché abbiamo buttato via tempo e priorità per discutere di come tornava il ministro Crosetto a fare il ministro. Lui dice di aver sbagliato, bene, ha sbagliato, ma io a questo punto voglio discutere con il ministro quali sono le idee del governo. Se i paesi del Golfo chiedono una mano, rispondiamo sì, no, e sì, e per cosa, e che scelte facciamo. Se gli Stati Uniti chiedono l'uso delle basi, che cosa risponde il governo, sì o no? Alcuni governi europei hanno già risposto di no.
Lei cosa risponderebbe?
Io risponderei di no, finché appunto gli obiettivi di questa missione sono così incerti, non chiari e non condivisi. Non si può far parte di un disegno di cui non si capisce bene dove si sta andando a parare, qual è la strategia per il dopo, il rischio di destabilizzazione è enorme. A me sembra che il presidente Trump tutte queste cose non le abbia per niente calcolate. Oggi scatenare una guerra con un altro paese con questo proliferare di droni vuol dire che un paese come l'Iran, messo con le spalle al muro, usando dei droni, può creare danni incalcolabili senza portarne le conseguenze. Insomma, è una situazione davvero molto esplosiva, e a me sembra che l'amministrazione Trump in particolare, e per altri versi anche il governo di Netanyahu, abbia poco da perdere. Chi ha molto da perdere sono i paesi mediterranei come l'Italia, i paesi che commerciano e vivono di export come l'Italia. Tutte queste riflessioni non sono emerse dall'audizione di oggi e temo non emergeranno neanche nei prossimi giorni, quando noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio di venire a discutere in Parlamento del peggiorare rapido della situazione internazionale.
Beh sì, è un po' imboscata Meloni in questo momento, per usare un termine tecnico. Grazie Lia Quartapelle per essere
grazie
stata
a voi.
Con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
In effetti, dov'è Meloni in tutto questo? Boh. Adesso ho fatto una breve ricerca con l'ANSA, con l'agenzia che abbiamo qua davanti. C'è la linea dove inserire la parola chiave. Ho scritto Meloni e non è uscito niente sulla guerra. Buonasera Enrico Borghi, senatore in Tel Aviv.
Buonasera.
Nonché componente del COPASIL, il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti. Meloni zitta, muta, sparita. Dov'è Meloni?
Beh, una bella domanda, visto che su questo tema, che è un tema che sta scrivendo i destini del mondo, hanno parlato tutti i primi ministri, quantomeno del G7 della NATO, tranne il primo ministro italiano. Insomma, peraltro sono reduce ora da un'audizione dei ministri Crosetto e Tajani, che è stata piuttosto confusa, molto nervosa.
Ce l'ha appena raccontata lì a Quartapelle, no? Glielo dico perché ecco, non ha sentito, per non farlo andare di nuovo sullo stesso tema. No, è interessante però, no? La posizione del governo, che è affidata a un ministro che va in vacanza, è clamoroso, a Dubai il giorno in cui attaccano, un Tajani che non sa che dire, una Presidente del Consiglio che non c'è, spariti.
Sì, tra l'altro nel giorno in cui emergono due questioni che io ho cercato anche di sollevare nel mio intervento. Primo, la Germania è stata avvisata anticipatamente della questione.
Crosetto ha detto di no. Crosetto ha detto che nessun paese europeo.
Tajani e Crosetto hanno detto di no, ma qui siamo di fronte a due versioni diametralmente opposte, fra Merz, che attraverso il suo portavoce ha dichiarato questo, e i ministri che sono venuti a dire un'altra cosa.
Quindi, e lei tra Merz e Crosetto crede a Merz, mi pare di capire.
Io depositerò immediatamente un'interrogazione parlamentare, perché credo che abbiamo un problema di credibilità se nei confronti dei nostri partner diciamo queste cose. Noto che due settimane fa il governo ci spiegava che esisteva il motore Roma-Berlino, che mi pare sia già ampiamente inceppato. Dopodiché c'è un altro tema che sta emergendo proprio in queste ore, e cioè che Francia e Germania stanno stringendo un accordo sulla deterrenza nucleare, e a questo accordo l'Italia non è semplicemente sul tavolo.
Non ci avvisano nemmeno quando iniziano una guerra, figuriamoci un tema così importante. Io volevo tenerla su Crosetto, perché è vero che ci sono un sacco, c'è la guerra che è molto più importante, no? Però insomma, quello è il ministro della difesa, dovrebbe avere accesso alle informative dei servizi segreti. Com'è possibile che nessuno gli abbia detto guarda che è pericoloso?
Io credo sia una vicenda incredibile nel senso lessicale del termine. Cioè
non lei non ci crede?
Ma guardi, parto da una banale constatazione. I ministri di quel livello sono per standard di sicurezza oggetto di tutela. E la tutela, la scorta, non è un elemento che va nei confronti del diritto soggettivo, è un elemento che va nei confronti della sicurezza del paese, ok? Per cui uno non è che può scegliere se andare o non andare a seconda dei capricci, cioè o uno è sempre sotto scorta o non lo è mai. E quindi io mi chiedo che cosa è accaduto in questo frangente e in questo passaggio, ed è evidente che siamo in presenza di un cortocircuito dal punto di vista della sicurezza nazionale, perché la presenza di un ministro della difesa in quel contesto, nel momento nel quale tutti stavano dicendo che stavano per avviarsi delle iniziative di natura bellica, deve essere spiegato, deve essere rendicontato,
non solo con la leggerezza fatta dal ministro, cioè insomma c'è tutto un sistema di sicurezza che lì ha fallito,
e soprattutto il primo ministro dovrebbe spiegarci se era al corrente o meno che il ministro della difesa era a Dubai in quelle ore, e se non lo era al corrente, perché il ministro della difesa non ha ritenuto di mettere parte il primo ministro di una presenza di quella natura, che era una presenza di una estrema delicatezza, insomma, certo. Come poi si è visto.
Lui stesso oggi ha detto: sono andato a fare un po' di vacanza, un po' di incontri istituzionali, non ha detto quali.
Ieri c'era, ma sono due cose
ieri
diverse.
C'era il ministro Tajani che diceva: non sappiamo dov'è, è una situazione.
Allora, io ho chiesto esattamente questo, perché sono due cose diverse. Perché se uno va per affari istituzionali, ci va col volo di Stato e rientra col volo di Stato e nessuno nulla questio. Se uno ci va per vacanza, la domanda è: ma è proprio il caso di andare a Dubai in vacanza in questo momento, con questo contesto, col livello di informazioni che ti è stato consegnato?
E con questa domanda, Enrico Borghi, ci salutiamo. Perché
va bene.
La risposta l'avremo, spero, non troppo avanti nel tempo. Grazie Enrico Borghi.
Grazie a voi.
Mi ha raggiunto in studio per gli ultimi minuti Luca Parena, quindi passiamo la figuraccia di Crosetto a una storia molto grave a Milano, che è l'incidente del tram di venerdì scorso.
È così. Ciao Luigi, buonasera a tutti.
Ciao Luca.
Sì, guarda, le novità che abbiamo oggi riguardano più che altro le indagini, perché si sta procedendo ancora a tutto campo. La procura non esclude alcuna ipotesi al momento su quali possono essere le cause, appunto, di questa tragedia avvenuta venerdì pomeriggio. Il tram 9 deragliato con due morti, oltre 50 feriti. Oggi le novità sono che c'è anche il reato di disastro ferroviario tra le contestazioni che vengono fatte al conducente del tram 9 deragliato, e poi la polizia locale è andata a perquisire gli uffici di ATM, ha sequestrato della documentazione, si cerca soprattutto di capire quali comunicazioni sono intercorse tra il conducente del tram e la centrale operativa venerdì pomeriggio.
Cioè cosa si sono detti sostanzialmente via radio.
Esatto, tradotto. È questo che si sta cercando di capire. Collegato con noi c'è un lavoratore di ATM che è anche sindacalista del sindacato di base AL Cobas, Luigi Battipaglia. Buonasera Luigi.
Buonasera a tutti.
Luigi Battipaglia, oggi voi avete diffuso un comunicato con la vostra sigla sindacale di base, avete parlato di momento di lutto, di riflessione, ma non del silenzio. Quali sono le cose di cui è importante parlare, secondo voi?
Allora, principalmente da dire che al COBAS si unisce a tutti i tranvieri nel cordoglio per le vittime del tragico deragliamento di venerdì ed esprime più sincera solidarietà ai feriti e anche al collega in questione. È il tempo del lutto, ma è della il tempo anche della riflessione, quindi non del silenzio, e per questa tragedia per noi non è una fatalità. Perché? Perché le condizioni di lavoro dei lavoratori, cioè lo stress psicofisico che ogni conducente o macchinista accumula durante il servizio con gli orari così pesanti, è una conseguenza, purtroppo anche una fatalità, potrebbe essere anche quello, nel senso che ATM è stata condannata in appello a un eccesso di uso di straordinari. Lo denunciamo dal 2015, tutto quello che abbiamo sempre ribadito durante le nostre iniziative di sciopero e di dimostranza nei confronti dell'azienda e del Comune di Milano, e in tanti non sanno che purtroppo il salario del tranviere è legato a dei premi, questi premi della produttività che portano comunque delle penalizzazioni, cioè un meccanismo che spinge il lavoratore a condizioni psicofisiche precarie, cioè significa ti do il premio se sei sempre presente a lavorare.
Quindi, Luigi Battipaglia, ti interrompo, perdonami. Durante le Olimpiadi, tra l'altro, i ritmi di lavoro sono stati particolarmente intensi in queste ultime settimane e voi tornerete quindi a scioperare per denunciare i problemi che ci sono?
Assolutamente sì. Ripeto, il premio di risultato annuale, la premiatura mensile, quindi l'ultimo delle Olimpiadi, hanno dato una massima presenza massiccia di lavoratori. Anche i lavoratori che comunque avevano la febbre sono venuti a lavorare, e questo non è accettabile. Il salario non deve essere legato al premio, perché il premio porta delle conseguenze, e queste conseguenze potrebbero sfociare anche in questo tipo di tragedie. Ripeto, poi saranno le indagini a chiarire il tutto, però occorre rallentare, cioè comunque bisogna creare le condizioni che portano i lavoratori a fare una vita tranquilla, con gli orari di lavoro meno pesanti, quindi che portino comunque a una serenità al conducente. Ripeto, non ultimo che
ci dobbiamo fermare qua. Luigi Battipaglia, ti ringraziamo molto per questa tua testimonianza.
Ciao.
Buon lavoro.
Va bene.
Ci dobbiamo fermare qua perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie Luca Perena, ti sentiamo a Metroregione.
A dopo.
Queste altre notizie, adesso c'è Esteri che ritorna a parlare praticamente in monografica della guerra in Iran.